The latest trouble started in Hackney.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, Grecia un anno fa, la vittoria storica di Syriza, il punto di Esteri. Spagna, dopo la rinuncia di Rajoy a formare un governo, iniziano le consultazioni per un'intesa socialisti Podemos. Portogallo, veto del presidente uscente sulle adozioni per le coppie gay, fu uno dei primi provvedimenti del governo delle sinistre. Il diktat del presidente Al-Sisi, vietato in Egitto commemorare il quinto anniversario della rivolta di Piazza Tahrir. Sostanze chimiche pericolose nei prodotti dei maggiori marchi outdoor, dalle giacche a vento agli zaini. Il rapporto di Greenpeace. Rubrica sportiva, gli aggiornamenti sui mondiali di sci. E se avessero vinto i nazisti, The Man of the High Castle, la serie di Amazon che porta sullo schermo il romanzo di Philip Dick. Sul nuovo sito di Radio Popolare e sull'app ufficiale potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle borse. Oggi hanno chiuso tutti in calo. La peggiore è stata Milano con un meno 2,03%, in calo anche Francoforte meno 0,29% e Londra meno 0,39%. Libia, il Parlamento di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha respinto la fiducia al nuovo governo di riconciliazione nazionale nato grazie alla mediazione dell'ONU. Hanno votato contro 89 deputati sui 104 presenti. Al termine della seduta, il Parlamento ha chiesto la presentazione di una nuova lista dei ministri. Camerun è di almeno 28 morti. Il bilancio degli attentati nel nord del paese, dove tre terroristi di Boko Haram si sono fatti saltare in aria. Due delle esplosioni nella cittadina di Bodo sono avvenuti in un mercato, mentre la terza su un ponte vicino a un campo militare. Raffaele Masto.
Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe sconfitto Boko Haram entro la fine dell'anno. Boko Haram in realtà è tutt'altro che sconfitta e l'attentato di oggi in Camerun lo dimostra. Il Camerun è stato ripetutamente colpito in queste ultime settimane perché tra i quattro paesi rivieraschi del lago Chad, intorno alle cui rive si intersecano i confini di quattro paesi, la Nigeria, il Chad, il Niger e il Camerun appunto, è il più fragile. La Nigeria, con la presidenza Buhari, ha intensificato le azioni militari. Il Chad è il più agguerrito dal punto di vista bellico e restano appunto Niger e Camerun, che sono i paesi più colpiti in questo ultimo periodo. Boko Haram ha un'origine nigeriana, ma l'anno scorso ha dichiarato la sua adesione all'ISIS di Abu Bakr al-Baghdadi. A metà del 2014, Abu Bakr al-Shekau, il leader di Boko Haram, ha infatti dichiarato il califfato a cavallo delle frontiere di questi quattro paesi. Lo Stato islamico ha proprio come caratteristica di non riconoscere i confini tracciati dagli infedeli. Di fatto Boko Haram attacca dove pensa di poter fare più danni, non solo dal punto di vista militare, e dove trova i sistemi di difesa più vulnerabili. Sul campo doveva intervenire una forza congiunta sotto l'egida dell'Unione Africana, costituita da truppe di 5 eserciti, Nigeria, Niger, Chad, Camerun e Benin. Questa forza non si è mai dispiegata. Problemi di egemonia degli stati, problemi di comando e di equilibri regionali. A guadagnarci è Boko Haram e l'attacco di oggi lo dimostra.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il 25 gennaio dell'anno scorso, era una domenica, e Radio Popolare fece una memorabile diretta sulle elezioni in Grecia e il trionfo di Syriza. Prima di fare due considerazioni, riviviamo insieme quella serata con questo piccolo montaggio.
Ma sono qui da Gazebo Centrale, al comitato elettorale, è pienissimo di gente ormai, sono tutti attaccati sotto allo schermo gigante della televisione in attesa degli exit poll.
C'è una forchetta molto ampia, 39,5% quella massima per Syriza, 35,5% quella minima.
La gente è esplosa in boati di gioia, ci sono delle signore vicino a me che si sono messe a piangere e non hanno pianto per poco, hanno proprio pianto per minuti interi di gioia, quasi, però non la smettevano, sembravano inconsolabili.
Ecco, in questo momento è venuto un esponente di Syriza che ha chiesto il silenzio di tutti, ha chiesto di spegnere le telecamere, ha fatto un annuncio ufficiale, un official statement di Syriza, la quale dice: questa è una vittoria storica.
Sinceramente, anche se faccio parte del comitato centrale, una cosa così non me la sarei sognata.
Si vede un grandissimo sventolare di bandiera, con gli applausi sta arrivando Tsipras.
Sì, sì, lo stiamo vedendo in TV, infatti sta salutando.
Καθιστά πλέον.
Il popolo greco mette la troica nel passato.
Να αποκτήσει ξανά η χώρα και ο λαός μας.
La nostra priorità è di dare nel nostro popolo greco la sua dignità. Riprenderemo la speranza, il sorriso, l'ottimismo e la nostra dignità. Insieme andremo avanti e ce la faremo. Vi saluto.
Un anno dopo non c'è stato nessun miracolo, il governo Tsipras non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro i creditori, contro la Banca Centrale Europea, contro la Germania. Un giorno la storia ci rivelerà tutte le manovre dei creditori per piegare Atene. Si sa per certo che nei primi 6 mesi furono portati fuori dal paese 55 miliardi di euro. Ma chi aveva decretato a luglio la fine dell'esperienza delle sinistre in Europa ha sbagliato di grosso. In Spagna e in Portogallo Podemos e il blocco delle sinistre hanno ottenuto risultati importanti alle ultime elezioni politiche. Gli elettori non hanno votato l'antipolitica, come hanno sostenuto molti giornali italiani, semplicemente hanno scelto la migliore alternativa ai piani dei creditori internazionali. Partiamo dalla Spagna, dove Podemos si è detta disponibile a formare un governo con i socialisti. Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
Non sto in condizioni di presentarmi alla investitura.
Con queste parole, venerdì scorso il premier uscente Rajoy ammetteva di non avere i voti sufficienti per formare un governo. Questa settimana Re Felipe VI inizierà un nuovo giro di contatti con i partiti spagnoli. Molto probabilmente Pedro Sánchez, il leader del Partito Socialista, riceverà l'incarico di formare un governo. Ma quali sono le possibilità di successo di una coalizione tra i socialisti e Podemos? Aritmeticamente la somma dei due partiti non basta. Ci vuole quantomeno l'appoggio di un terzo socio. Il candidato potrebbe essere qualche formazione minore come il Partito dei Paesi Baschi.
Nostra volontà di formare un governo di cambio e di progresso.
Pablo Iglesias si è detto disposto ad appoggiare un governo con a capo Pedro Sánchez in cambio della poltrona di vicepresidente.
Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio.
Ma per i socialisti la proposta più che una mano tesa è sembrata un ricatto. Devono scegliere se accettare l'offerta di Podemos o essere additati come quelli che hanno chiuso le porte a un esecutivo progressista.
Los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que Pablo y yo no nos pusiéramos de acuerdo.
Per il leader socialista Pedro Sánchez, il socialismo spagnolo sopravviverà solo se sarà alla guida di un governo riformista che chiuda con gli anni dell'austerità. Ma la cupola del suo stesso partito non è d'accordo e sospetta che Podemos faccia il doppio gioco. Da una parte Pablo Iglesias finge di volere un'alleanza, ma dall'altra spera di tornare alle urne per ottenere il sorpasso definitivo sui socialisti.
Podemos pone muy en duda que su voluntad real sea la de llegar a acuerdos con el Partido Socialista.
La pressione sul leader socialista Pedro Sánchez è sempre più forte. La rinuncia di Rajoy e l'offerta di Podemos lo obbligano a scegliere. Proprio per questo la sua prima telefonata dopo l'offerta di Pablo Iglesias è stata con Albert Rivera, il leader dei moderati di Ciudadanos. Una maniera per sondare se esiste la possibilità di un governo di sinistra moderata che permette evitare il ritorno alle urne. Ma tutto dipenderà ancora una volta dall'appoggio o meno dei partiti minori presenti nel Parlamento di Madrid.
E dalla Spagna andiamo in Portogallo per fare il punto sul primo governo delle sinistre, diretto dal socialista Antonio Costa. Tra i primi atti, il governo ha bloccato la privatizzazione del sistema del trasporto pubblico di Lisbona e Porto. Goffredo Adinolfi, ricercatore dell'Università di Lisbona.
Beh, questo governo sta cercando di trovare delle vie d'uscita ai costringimenti di bilancio. Purtroppo si è trovato a dover salvare una banca, il Banif, che è costato intorno ai 2 miliardi di euro, e lì ci sono delle grosse polemiche perché né l'Unione Europea né la BCE ha favorito una via d'uscita più economica, quindi questo inciderà molto sul bilancio. Però dall'altro punto di vista si sta comportando abbastanza bene, ad esempio ha tolto la pignorabilità delle case per debiti fiscali, che era una cosa che incideva molto sulle persone che appunto erano già fragilizzate dai debiti col fisco e si vedevano anche pignorata la casa. Ora in questi giorni dovrà uscire la legge sul bilancio e sarà molto difficile trovare degli equilibri perché l'Unione Europea è molto attenta a vedere deficit, si sta provando a dilazionare i pagamenti del debito pubblico per poter avere più risorse per alzare gli stipendi, alzare il salario minimo, e poi sono stati reintrodotti 4 giorni festivi, 2 religiosi, 2 laici, che insomma sono 4 giorni di vacanza in più pagati. Notizia di oggi, il Presidente della Repubblica attuale, che è ancora in carica, Cavaco Silva, ha messo il veto sulle adozioni omosessuali, e quindi questo era stato uno dei primissimi provvedimenti approvati in Parlamento sulla scia della nuova alleanza di sinistra.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 18.30.
Il 25 gennaio 2011 iniziò la rivolta degli egiziani contro il regime di Mubarak. Piazza Tahrir diventò il simbolo della primavera araba. 5 anni dopo, al palazzo presidenziale, c'è un nuovo uomo forte, il generale al-Sisi, ma in nome della guerra all'ISIS e all'islamismo in generale, il presidente al-Sisi è diventato per l'Occidente sinonimo di stabilità politica e baluardo contro il terrorismo. Ogni rivendicazione sociale o protesta contro le derive autoritarie dell'attuale regime è vista come un aiutino al terrorismo. Così, già da vari giorni, le autorità egiziane hanno messo in campo una serie di misure per scoraggiare i cittadini dallo scendere in piazza per commemorare l'anniversario e rendere omaggio alle centinaia di persone uccise dalla polizia. Ci sono stati arresti di attivisti politici, perquisizioni arbitrarie in oltre 5.000 case. Come dicevamo, al-Sisi ha paura della piazza, ma come la storia insegna, il pericolo è nascosto dentro lo stesso palazzo presidenziale. Sentiamo il servizio di Laura Capone.
Il regime di Sisi si sta sgretolando? A porre la domanda il magazine americano Foreign Policy. In occasione del 5° anniversario della rivoluzione, il giornalista Eric Trager riporta alcune fonti dell'esercito che raccontano di frizioni e rivalità causate dalla sempre difficile situazione politica ed economica del paese. Quello che dagli analisti è definito il Deep State, ossia la potente entità in grado di decidere le sorti dell'Egitto, si starebbe lentamente sbriciolando. Il Consiglio Militare Supremo, la magistratura, i servizi segreti e il Ministero degli Interni sono rimasti uniti a sostenere il presidente Sisi per paura del ritorno dei fratelli musulmani. I loro interessi erano profondamente minacciati dal presidente islamista Morsi, scrive Foreign Policy. Da qui l'esigenza di agire e supportare in maniera unanime Abdel Fattah el-Sisi, che però, deposto Morsi nel 2013 e diventato presidente l'anno successivo, adesso sarebbe in seria difficoltà. Con gli Ikhwan fuori dai giochi e la crisi economica mai risanata, Sisi starebbe perdendo consenso non solo tra la popolazione, ma anche tra i membri della fumosa macchina autocratica egiziana. Il conflitto sarebbe prima di tutto nella cerchia del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Un ufficiale dell'esercito dice al magazine americano che il presidente sarebbe completamente isolato. I generali starebbero mettendo in discussione alcune decisioni di Sisi e starebbero iniziando a chiedere conto dei fallimenti delle operazioni militari contro il terrorismo. Le tensioni sarebbero presenti anche tra la presidenza e i vertici dei servizi segreti, che negli ultimi mesi sono stati ripetutamente attaccati dai media egiziani vicino al governo. L'ulteriore giro di vite delle ultime settimane, che ha portato a nuovi arresti e perquisizioni a tappeto nei centri culturali e in diversi appartamenti abitati da attivisti nell'area vicina a Tahrir, sembra mostrare un timore da parte del presidente di nuove manifestazioni. Ma ora le difficoltà future di Sisi, più che dalla piazza, potrebbero arrivare dalle storiche stanze del potere egiziano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
La denuncia di Greenpeace: sostanze chimiche pericolose e persistenti, dannose per la salute e l'ambiente, sono state trovate nei prodotti dei maggiori marchi del settore outdoor, abbigliamento, scarpe, tende, zaini e sacchi a pelo. L'intervista a questa di Esteri a Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace.
Allora, in sostanza nelle scorse settimane noi abbiamo analizzato 40 prodotti selezionati in precedenza dagli appassionati di tutto il mondo appartenenti ai principali marchi di abbigliamento e attrezzature outdoor. Tra questi c'erano i più comuni capi di abbigliamento come giacche, pantaloni, ma anche alcune delle attrezzature più comuni che utilizziamo per le nostre passeggiate e per le altre attività all'aria aperta, quali tende, corde e persino nei sacchi a pelo. In sostanza abbiamo analizzato 40 prodotti e solo il 10% è risultato privo di sostanze chimiche pericolose come PFC, il che dimostra lo scarsissimo senso di responsabilità da parte proprio di quei marchi che sono legati in modo così intimo alla natura per il proprio business.
Quali sono i marchi sotto accusa?
Sì, in realtà allora sono stati analizzati i prodotti appartenenti ai marchi più importanti a livello mondiale, cito tra questi l'azienda North Face, che è leader indiscusso a livello globale del mercato dell'outdoor, ma anche aziende leader nel mercato europeo come Mammoth e altre aziende come l'italiana Saleva. In tutto sono una decina le aziende prese in considerazione dalla nostra indagine.
Quali sono le conseguenze sulla salute e sull'ambiente?
Allora, i PFC, ovvero composti poli e perfluorati, sono composti chimici di sintesi, ovvero che vengono originati solo dalle attività umane, non sono composti che si originano a livello naturale. Queste sostanze, diciamo, sono molto pericolose in quanto, una volta immesse in natura, impiegano moltissimi anni affinché vengano degradati e trasformati. E questi composti sono caratterizzati da diverse problematiche connesse alla salute, infatti alcuni di questi causano seri danni al sistema riproduttivo, ormonale, e alcuni sono sospetti agenti cancerogeni. Infatti numerosi studi di laboratorio ne hanno evidenziato proprio come questi composti, alcuni di questi composti causino l'insorgenza di patologie tumorali al pancreas, al fegato e perfino ai testicoli.
Come lei ha detto, il PFC è usato per la ipermeabilizzazione. C'è un'alternativa a questa sostanza?
In realtà le alternative esistono e già sono disponibili sul mercato. Si tratta di alternative ecologiche e, diciamo, meno impattanti per l'ambiente. E ciò che sorprende è che proprio questi marchi, che sono più legati alla natura, contribuiscono in modo volontario a contaminare l'ambiente. Noi con il nostro rapporto vogliamo lanciare un grido d'allarme nella speranza che proprio i marchi principali facciano da capofila e guidino tutto il settore verso l'adozione di alternative più sostenibili e meno impattanti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Rubrica sportiva, questo è il punto sui mondiali di sci. Dario Falcini.
La copertina, e non è la prima della sua vita, la merita lei, Lindsey Vonn. 31 anni, americana del Minnesota, è una delle sciatrici più forti che si ricordino e non perde occasioni di dimostrarlo. Lo ha fatto una volta di più nel fine settimana, a Cortina, dove domina da sempre, ha centrato la doppietta discesa Super G e oltre a arricchire la serie impressionante di record che porta con sé, si è ripresa la leadership nella Coppa del Mondo femminile. Ora Vonn, che vanta un oro olimpico e due mondiali, ha 900 punti totali, segue la svizzera Lara Gutt, giunta quinta ieri a quota 855. Le gare di sabato e domenica a Maribor in Slovenia potranno aggiornare una sfida comunque avvincente, ma certo è che quando la Vonn c'è con testa e gambe, difficilmente le avversarie possono ambire al gradino alto. Vonn, competitiva in ogni disciplina, è da tempo la donna che più ha vinto in Coppa del Mondo, 75 gare in tutto con le due trentine, di cui 37 in discesa e 27 in Super G. Dietro di lei c'è Anne-Marie Pröll a quota 62 e nuova distanza potrà essere messa in futuro. L'austriaca si è ritirata da un pezzo, infatti, così come non scia più Ingemar Stenmark, che con 86 trofei rimane in campo maschile l'atleta più vittorioso di ogni tempo nello sci. Per pensare al record assoluto ci sarà tempo, dunque, seppur Lindsey vada per i 32 anni. Ora, come ha detto lei dopo la doppia vittoria, si gode gli squilli con una maratona della sua serie preferita, Law and Order, e con i festeggiamenti per il successo dei Denver Broncos, la squadra di football americano per cui fa il tifo, che ha conquistato nelle scorse ore il Super Bowl grazie alla vittoria sui Patriots di Tom Brady. Non solo Vonn, però, in questa stagione dello sci. Ci sono anche gli uomini che nel fine settimana appena concluso si sono dati appuntamento in un altro teatro mitico della disciplina, Kitzbühel. Ieri uno slalom da brividi ha premiato di nuovo il norvegese 21enne Henrik Kristoffersen. È stata una gara dura e pericolosa con la neve ghiacciata e scivolosa che ha fatto pagare dazio già dalla prima manche a oltre metà dei pretendenti, tanto da creare polemiche e da infortunare il povero Giuliano Razzoli, che è caduto alla quinta porta e si è rotto un crociato. Polemiche e cadute che non hanno coinvolto Kristoffersen, che è volato nella seconda manche e con una rimonta pazzesca ha messo dietro Hirscher e Dopfer. L'austriaco Marcel Hirscher non è però deluso questa volta, perché ha rosicchiato punti preziosi al capo classifica Svindal nella corsa alla vittoria finale. La strada per il suo quinto titolo è spianata, perché a Kitzbühel si è verificato l'imponderabile, la caduta, anche in questo caso con rottura del crociato del ginocchio, da parte di Svindal, e per lui stagione finita. Ci spiace per Svindal, felici invece per Peter Phil, che sulla Straif, la pista della libera austriaca dall'infinito fascino, si è imposto con una grande performance. Dopo Christian Ghedina nel 98 e Dominic Paris nel 2013, è il terzo italiano a riuscire nell'impresa.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In Esteri iniziamo oggi la commemorazione del giorno della memoria del 27 gennaio e lo facciamo oggi con una serie TV. E prima di sentire Massimo Alberti, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
What is that?
Oh, it's the hospital.
The hospital?
Yeah, Tuesday, they burned cripples, the terminally ill, drag on the state.
Un poliziotto americano, la svastica al posto della stella, soccorre un ragazzo che ha avuto un incidente guidando un camion. Dopo un dialogo sulla guerra, che non mi ricordo neppure per cosa abbiamo combattuto, dice il poliziotto, L'attenzione del giovane viene attirata da un'alta colonna di fumo. «È l'ospedale», risponde il poliziotto. «Oggi bruciano i disabili, domani è il giorno dei malati terminali». È un pezzo del mondo raccontato da uno dei grandi romanzi di fantascienza distopica o ucronia, che immaginano come sarebbe il mondo se la storia avesse preso una direzione diversa. The Man on the High Castle, in italiano La svastica sul sole, il racconto di Philip K. Dick, portato sullo schermo dagli Amazon Studios, che risponde a una domanda inquietante. E se avessero vinto i nazisti? Siamo negli Stati Uniti, ma non quelli che conosciamo ora. Ad ovest si trovano gli stati giapponesi del Pacifico, controllati appunto dal Giappone. Ad est sorge il grande Reich nazista, controllato dai tedeschi. I due territori sono divisi dagli stati delle montagne rocciose o zona neutrale. Siamo nel 1962 e anche se ai minimi termini sopravvive un barlume di resistenza clandestina che ruota attorno ad una pellicola proibita, dove si racconta al mondo se i nazisti avessero perso la guerra. Sullo sfondo il contrasto tra Germania e Giappone in vista dell'imminente morte del Führer Adolf Hitler per la sua successione. Il cuore narrativo diventa dunque un thriller, una spy story dagli intrecci complessi su come la resistenza riuscirà a far circolare quel film clandestino. Ed è il primo punto di distanza dal libro di Dick. Non era facile cimentarsi con un romanzo come questo, nonostante le sconfinate possibilità che offre. Amazon ne esce comunque tutto sommato vincente. Il risultato dei 10 episodi della prima stagione è certo altalenante. Sono molti cali di tensione che rendono a tratti faticosa la visione, ma c'è anche il grande fascino del contesto e della ricostruzione ben curata, oltre ad una trama avvincente che lascia la colonia in bocca in vista della seconda stagione in cui la serie è stata rinnovata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.